Beh, se qualcuno entrasse sapendo che il cristianesimo ha una storia così importante di 2000 anni e che ha una visione così potente della storia del mondo, di Dio, l'idea altissima di Dio, e poi ci vedesse fare questa festa attorno al pane, resterebbe meravigliato. Cioè, è sorprendente questa festa attorno al pane. Sorprendente e commovente. È come se Dio dicesse: con queste mie creature incomincerò a dargli da mangiare, è come fa la mamma col bambino. I discorsi dopo, capirai dopo, ti farò entrare in cose grandi un po' alla volta, intanto mangia. E il bambino, come dice un salmo, abbandonato sul seno della madre, che mangia. Questa è la prima forma della grazia. È la prima forma del mistero, no? Questa è la prima cosa che vorrei condividere con voi in questo mistero del corpo del Signore, del Corpus Domini. Cioè, il mistero, noi sappiamo cosa sta dietro sta roba qui, cioè il progetto che Dio ha di unirsi all'umanità, di salvare tutti gli uomini, di fargli scavalcare la morte, di portarli a realizzare la loro vita felice, il mistero appunto, si raccoglie e si esprime tutto in questo segno, il pane appunto, e in questo gesto che è il mangiare il pane, che è tratto dalla pratica quotidiana più umile, più semplice, più banale, noi diremmo, più animale, la più scontata, hai capito? Che cosa c'è di più comune del cibo e quale cibo è più comune del pane? E questa è una prima cosa che questa festa ci fa scavare, no? Le cose più comuni, le cose più semplici, più quotidiane, più legate al corpo, non sono affatto scontate. Hanno una profondità. Se noi non capiamo la profonda umanità di queste cose quotidiane, noi non capiamo per niente l'umanità nostra. E forse nemmeno capiamo questo Dio, il Dio cristiano, che parte proprio da quelle cose lì, a cui piace soprattutto abitare le zone più profonde, più umili, più incarnate della nostra umanità. Allora, il pane e il mangiare non è per niente una cosa semplicemente necessaria per vivere. Ha un senso. È una parola, capito? Che bisogna cogliere. E apposta Gesù insegna ai suoi discepoli a chiedere ogni giorno quello che è ovvio, cioè il mangiare tutti i giorni. Perché bisogna pregare prima di mangiare? Perché bisogna chiedere a Dio il pane quotidiano? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perché soltanto mediante quella preghiera, quell'atto di fede, è possibile capire cos'è il mangiare dell'uomo. Il pane di ogni giorno, proprio quello dalla colazione alla cena, appunto, il pane di ogni giorno, in realtà racchiude il mistero. E il mistero è anzitutto la grazia del vivere, il dono del vivere. O, se volete, la prima forma che per noi ha la grazia è la terra che si fa cibo. Questa è la prima forma con la quale la vita ci è donata, la terra che si fa cibo. E quindi ovviamente tutte le ansie che abbiamo sull'agricoltura, sull'inquinamento, sulla povertà, sull'economia, sulla crisi economica, in realtà è dentro tutto in questo rapporto con la terra che ci deve dare la vita, che ci dà la vita. E d'altra parte il cibo passa attraverso il lavoro e la solidarietà o l'egoismo, il conflitto tra gli uomini, che vengono resi proprio dal cibo, dal pane, compagni, con lo stesso pane, amici, fratelli. Questo tesoro, questo mistero di grazia, racchiuso nel nostro mangiare insieme, è vissuto nel dramma, questo è un altro aspetto. Cioè, mangiano delle creature mortali, mangiano per non morire, mangiano perché muoiono, mangiano per sopravvivere. Quindi gli uomini mangiano sempre in un clima di sfida, e la sfida alla mangiabilità del mondo anzitutto e al fatto che ci sia del cibo, quindi la sfida alla carenza, alla povertà e quindi al conflitto per l'appropriazione, chi prende se la cosa è poca, chi ne prende di più, chi ne prende di meno, l'avidità, l'egoismo, la violenza dell'appropriazione del cibo. E d'altra parte si mangia di fronte alla sfida del tempo e della morte. Noi mangiamo con la paura che la nostra vita a un certo punto non possa più mangiare, non possa più essere nutrita, che la compagnia si sciolga, che l'avventura umana si interrompa, che si venga esclusi dal banchetto della vita, no? Vedete, venire a messa, quando noi veniamo qui a celebrare l'Eucaristia, appunto, porta con sé tutti questi significati del mangiare umano, soprattutto tutte le storie degli uomini che mangiano, che fanno guerra, che fanno pace, che si amano, che si dividono, che nascono, che muoiono, che trattano la terra in una certa maniera, le speranze e le angosce degli uomini che in tutto il mondo mangiano tra la vita e la morte, li portiamo qui in questo banchetto. E se non c'è sta roba il banchetto non funziona, non c'è fede, non portiamo la vita. Allora resta un rito esterno alla vita, capito? Che serve ai predicatori per dire che c'è una divisione tra rito e vita, no. Cioè bisogna venire a messa da vivi, da persone con gli occhi aperti, da persone che sentono nelle loro mani il mondo, la solidarietà. Proprio perché sentiamo questa solidarietà, proprio perché sentiamo le speranze e le angosce degli uomini, i nostri amici, che si raccolgono nel loro drammatico banchetto quotidiano, riteniamo prezioso l'aver conosciuto Gesù. E riteniamo preziosissima quella sera in cui prima di morire ci ha lasciato in testamento l'ultima cena. Cioè ci troviamo qui ogni domenica a ricordare, a rivivere il banchetto che Gesù ci ha lasciato in testamento, la cena della sera prima di morire in cui lui ha raccolto il senso di tutta la sua vita e ha anticipato il senso della sua morte, della sua resurrezione. E cioè qual è il senso? L'impegno da parte di Dio per darci la vita, l'impegno da parte di Dio per salvare i nostri legami e le nostre speranze che ogni giorno esprimiamo nel nostro mangiare insieme. Il Signore prima d'andarsene ha voluto assicurarci di dire: guarda che quello che tuo papà, tua mamma, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi amici, la tua società, il tuo lavoro, la tua vita, la tua morte, quello che ha cercato continuamente questa tua storia, cioè di vivere, e che hai espresso soprattutto nel mangiare insieme, guarda questa roba qui, Dio la garantisce. L'ultima parola di Dio tra noi è il fatto che Dio prima di morire mangia con noi e dice: questa roba qui ha senso, devi credere in questa roba. In quell'ultima cena Gesù ci ha anche rivelato cos'è che veramente ci dà la vita. E questo forse non ce l'aspettavamo, siamo stati insieme con lui, i discepoli, e non avevano capito e non capiranno. E anche dopo 2000 anni noi veniamo a messa, non capiamo ancora bene sta roba. Perché certo, il Signore assume il nostro mangiare, ma ci fa vedere in che modo dovremmo mangiare. Cos'è che nutre veramente la nostra speranza e i nostri legami? Cos'è che veramente ci dà la vita? è la grazia, è il dono di sé. Il segreto della vita sta nel saperne cogliere la grazia, nell'imparare a nostra volta a donare la vita, a fare della nostra vita un dono, una grazia. Chi vuole possedere la vita la perde, chi la perde la dona per causa mia, come ho fatto io, la ritrova. E questo ci sorprende, questo ci chiede di cambiare la nostra mentalità, no? Di convertirci. Questa è l'opera di Dio che si rivela in Gesù, il pane vero che viene dal cielo. Ricordate tutto il discorso di Gesù con la folla e con i discepoli, e non capivano che il pane vero che viene dal cielo, non come quello che i vostri padri hanno mangiato e sono morti, ma quello che ci dà la vita eterna, sono io appunto, è questa maniera di vivere che dura, che dà la vita. Il pane vero che viene dal cielo e viene proposto alla fede, alla conversione dell'uomo, che invece viene dalla terra e quindi attaccato alla vita come un tesoro da conservare avidamente, gelosamente. Cioè è come, beh, come fa la mamma del resto, si prende questo bambinetto appena nato che è più animale che uomo, no? Gli dà da mangiare e lui avidamente mangia. E un po' alla volta gli fa capire che però lui non deve solo mangiare gli altri, deve imparare a comunicare, a aprirsi e a dare anche lui da mangiare agli altri. Così fa Dio con noi, no? Che sia meglio dare che ricevere. Altra maniera di dire di Gesù, no? Che la vita si salvi solo donandola. Questo ce lo fa intuire ogni nostro legame vero tra noi, a partire dal dono della vita da parte dei genitori. Onora il padre e la madre è il primo comandamento che sta a fondamento di tutti i rapporti con gli altri, perché è il comandamento che ci ricorda proprio sta roba qui, che noi abbiamo l'origine nel dono di un altro. Se riconosci sta roba, imparerai a fare l'uomo, a non uccidere, non rubare, non usare la parola male, a non violentare il corpo. Onora il padre e la madre, perché il padre e la madre ci hanno fatto intuire che la vita è anzitutto dare la vita, e che accogliere la vita è avere il senso della grazia della vita. Ce lo fanno intuire tutti i legami veri di amore tra noi, di amicizia tra noi. Ed è anche ciò che intuisce la religione. Vi faccio un passaggio leggermente impegnativo sulle due letture che abbiamo letto, sui sacrifici antichi e la lettera agli ebrei, la novità di Gesù rispetto ai sacrifici. Dico ciò che intuisce la religione attraverso la pratica universale del sacrificio. Sapete che tutte le religioni hanno messo in piedi dei riti sacrificali. Fare il sacrificio, prendere la giovenca, prendere il toro, prendere il capretto, prendere le colombe, offrirle alla divinità, cosa vuol dire? Si intuisce in qualche maniera che la vita va data, va sacrificata, va offerta. Ma ovviamente la religione, nella misura in cui è una costruzione dell'uomo, cerca anzitutto di preservare il vantaggio dell'uomo, la vita che l'uomo ha nelle sue mani. Quindi, in genere, si sacrifica agli dèi per ottenere i loro favori, perché loro proteggano la nostra vita. E difatti non si sacrifica, nei sacrifici religiosi dei giovenchi, dei tori, non si sacrifica se stessi. Dice la lettera agli ebrei, ma una vittima vicaria, hai capito l'uomo? Prende un altro vivente, lo sgozza e lo offre a Dio, non la sua vita, la vita della giovenca. Un capro espiatorio. In qualche maniera si dice a Dio, guarda tutte le nostre violenze, le nostre carognate, ti chiediamo scusa offrendoti qualcosa, ti facciamo un regalino perché così chiudi gli occhi sulle nostre bestemmie. Quindi il sacrificio religioso delle religioni resta ambiguo, vuole essere certo un'esperienza di generosità, ma nasconde poi segretamente i nostri interessi, il nostro egoismo spesso, le nostre violenze. Siamo a posto perché abbiamo fatto il sacrificio a Dio. Intanto noi continuiamo pure a litigare. Allora capite la rivoluzione del sacrificio di Gesù, il quale dice il Tempio lasciatelo perdere, mentre i preti stanno facendo i sacrifici, cioè sgozzano gli animali, Gesù muore lui fuori dalla città, manifestando così che la violenza uccide il giusto, no? E nella cena, appunto, e nella sua morte, Gesù smaschera l'ambiguità degli antichi sacrifici, donando se stesso, facendo passare il sacrificio dall'essere un rito all'essere un atto di vita, un atto esistenziale. Questo è il compimento del sacrificio, la vita data. E questo gesto di Gesù smaschera il volto falso di Dio, che si accontenterebbe di un sacrificio. No, il Dio di Gesù vuole la vita, la verità della vita. È un volto nuovo di Dio. E d'altra parte vuole la verità della vita perché lui stesso la dà. È un Dio che dà la vita, hai capito? Non è un Dio che gelosamente ha la sua vita e vuole anche qualcosa da te. La cena di Gesù rivela un volto nuovo di Dio e della vita umana, la vita che Dio salva, la vita che entra in comunione con Dio, come tu cercavi di fare col sacrificio dell'animale. La vita che ci mette in comunione con Dio è la vita che viene donata nell'amore, nella carità, appunto. Ed è su questa via che Gesù ci invita a seguirlo. Fate questo in memoria di me. E questo ci fa anche capire in qualche maniera il senso più profondo dell'Eucaristia, che non è quello che tante volte, anche lì è un po', tante volte è un nostro gioco, no? Non è tanto quello di stabilire miracolosamente una presenza particolare del Signore, quasi che il Signore volesse farci vedere una presenza supplementare, una realtà sacra da adorare, no? Perché no, il Signore cristiano è già presente in noi, tra noi, è tutto in tutti, sempre. Se è presente nel pane, non è tanto per dire sono qui, mi devi adorare. Se è presente nel pane, è per darci da mangiare. È per invitarci a condividere la sua via, la sua vita, no? Per riunirci e comunicarci la sua vita, per seguirlo e per mandarci nel mondo ad annunciare e a vivere il suo Vangelo e a dire che il gradito sacrificio a Dio è la carità, è l'amore, sono i legami fedeli della vita, no? In questo senso, vedete, Cristo è presente quando qualcuno lo mangia veramente, la sua vita. Cristo è presente quando attorno all'Eucaristia si riuniscono dei discepoli, quando nasce la comunità. Il sacramento, il segno, diceva Agostino, il segno, è fatto anzitutto per la cosa, la res, la cosa, cos'è dell'Eucaristia? È la costituzione di una comunità di discepoli, la comunità di coloro che nella Pasqua di Cristo rendono grazie della grazia del vivere e del vivere da fratelli. Il frutto dell'Eucaristia è il corpo di Cristo, che è la comunità. E allora finisco con quest'ultimo accenno. Vedete come il Corpus Domini, che diventa per noi anche l'ultimo gesto solenne del cammino comunitario, e quindi in qualche maniera quella di oggi è anche l'assemblea che rende grazie e verifica la comunità, cioè verifica cosa ha prodotto questa Eucaristia, tutte ste messe che abbiamo celebrato qui in questa comunità. Che comunità di discepoli ha creato? Come ha preso corpo il Signore in questo pezzo di mondo? Cioè, questo è il senso di questa Eucaristia che celebriamo e custodiamo in questa Chiesa, no? Come abbiamo celebrato l'Eucaristia? Questa è la domanda del giorno del Corpus Domini. Come abbiamo celebrato l'Eucaristia nella nostra comunità e quale comunità di discepoli sta nascendo attorno a questa Eucaristia? Perciò ha senso che si dica qui, che si dica in Santa Caterina, che si dica a Monterosso, che si dica a Brescia, che si dica in Olanda. Perché appunto il Signore prende corpo. E quindi è anche l'occasione di valutare tutto il cammino dell'anno, cammino pastorale dietro al pastore, appunto, no? E quindi l'Avvento, e quindi il Natale, quindi la Quaresima, quindi la Pasqua, quindi le assemblee della domenica, i vari itinerari di Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua e poi i cammini sacramentali dell'iniziazione, della riconciliazione, del matrimonio, dell'unzione degli infermi, dei funerali. Un bilancio, certo, se lo facessimo ad alta voce, avrebbe anche così molte note di rammarico, di sensi di colpa, no? Anche sarebbe l'occasione di esprimere alcune ansie che abbiamo come comunità, però quest'oggi vogliamo soprattutto esprimere la gratitudine. La gratitudine di questo cammino e di essere la comunità di Gesù. E il proposito di continuare con umiltà, ma senza scoraggiarci, il nostro cammino cristiano e di insistere a venire qui all'Eucaristia, a esporre il nostro corpo, la nostra vita, perché il Signore possa farci Suoi discepoli. Fratelli carissimi, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa, pegno di benedizione e di salvezza per il mondo intero. Innalziamo la nostra preghiera perché da questo grande mistero scaturisca il dono dell'unità e della pace. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Ti adoriamo, Dio, che ti sei fatto per noi agnello, condotto senza un lamento al sacrificio della croce. In te ogni vittima del male trova compagnia e redenzione. Per questo ti ringraziamo e ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti adoriamo, Dio, che ti sei dato in cibo per noi e per tutti nell'ultima cena di Gesù. Fa che il pane e il vino delle nostre messe siano il segno di una vita donata, di una Pasqua celebrata con il corpo e il sangue delle nostre esistenze quotidiane. Per questo ti preghiamo. Ti adoriamo, Dio, Dio vivente, che lasci un segno d'amore dappertutto come pegno della felicità eterna che ci hai promesso e che gusteremo per sempre nel banchetto della Gerusalemme celeste. Per questo ti ringraziamo e ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti adoriamo, Dio. Dio paziente, così paziente da accettare tutto dai tuoi figli, l'indifferenza e il rifiuto di tanti, la ricerca e la confusione di molti altri, ma anche il tentativo di amarti e di testimoniarti da parte di noi che siamo la tua Chiesa. Dacci l'umiltà e la forza che vengono dal pane e dal vino a te consacrati. Tienici lontani da ogni esibizione, da ogni trionfalismo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, che nel sacramento del tuo corpo e del tuo sangue hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita, fa che la tua Chiesa, spezzando il pane in tua memoria, diventi il germe dell'umanità rinnovata a lode di Dio Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.